Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Logicamente ci sono gli ascoltatori che subito mi sono corsi in soccorso. Sì, Ron con Hai capito o no. Quindi l'ha rifatto tutto, ma anche Nora John. L'hanno fatta tutti. Sì. Sì, leva la base un attimo, scusami. Summa. Sì, questa qui.
Cacchio, è vero.
Me lo ricordavo. Buongiorno Picozzi.
Buongiorno
bel Picozzi. Senti, basta. A parte il fatto che tu ci porterai alla rovina, sai perché?
Dici tutto.
Non diciamo niente. Sappi che se le nostre figlie non potranno andare all'università, la colpa è tua.
Perché secondo me c'è sempre una voce, un'antenna in giro in grado di captare e moltiplicare.
Esatto.
Per cui fra un po' altro che...
Cioè, com'è il captare e moltiplicare? Perché secondo te ci sono notizie in giro che prende tipo... Un arabo con 7 mogli che prende 7...
Avete sentita questa storia?
7 sussidi.
Praticamente un giornale locale riporta la notizia di un signore marocchino che avrebbe 7 mogli e percepirebbe 7 redditi di cittadinanza. La stessa notizia è ripresa.
A parte che un signore marocchino con 7 mogli, io non so se esiste, perché bisogna essere ben ricchi per avere 7 mogli.
Comunque, insomma, questo giornale locale pubblica la notizia, ripresa poi da, invece credo, Affari e Finanza, insomma, da un sito nazionale. Ah. Infine postata da Salvini, questa notizia, dall'ex ministro Salvini, presto di nuovo ministro. Bene, la fonte, che nessuno aveva controllato, era uno che lo aveva detto al bar. Ovviamente una notizia totalmente falsa, per una semplice ragione, perché in Italia non c'è la poligamia, per esempio. E capisci, Picozzi, dove siamo finiti?
Una deontologia, quella dei giornalisti, che ti obbligherebbe a prima verificare le fonti, no? Mi ricordo... Te lo dico io, sì.
Ma diciamo che tutto sommato le cronache giornalistiche sono così frequenti, così ritmate, i programmi così, che a un certo punto i giornalisti, alcuni di loro per carità, ti dicono non c'è tempo di
verificare. Salvini che la pubblica?
Basta che sia verosimile. Oramai le notizie non devono essere vere.
Ministro degli interni.
Peggiore.
Pubblica una minchiata che gli arriva così sul telefonino.
Ma penso che questa cosa, però, se dovessimo cercare, la troveremmo bipartisan.
Dappertutto.
Allora, posso dire
la cosa che mi fa.
No. Su questo, allora, sugli altri argomenti possiamo parlare. Su questa roba qui, no. Non è vero. È più da quella parte lì che vengono pubblicate notizie un po' bufale, un pochino di più, dai, su altre cose ne possiamo discutere, sincero. No,
comunque una cosa che mi dà più fastidio è che questa notizia in molte menti rimarrà una verità.
Certo,
perché
sempre.
Perché anche se noi adesso e i giornali scrivono una smentita, parte di quelli che hanno letto questa notizia non leggeranno la smentita. Quindi in un altro bar ci sarà uno che dirà:
ma sai,
hai sentito? Mia nonna lo dirà.
Per una semplice ragione, perché il giornale nel pubblicare la smentita
lo mette in ultima pagina.
Perché deve ammettere di aver sbagliato, quindi lo mette per legge, ma lo mette piccolino e quindi ovviamente la notizia sarà sempre più altisonante della smentita.
Vi racconto un precedente storico, cioè intorno agli anni 20 del secolo scorso, cioè 100 anni fa, andavano di moda in Gran Bretagna e i ricatti attraverso lettere anonime. Praticamente cosa succedeva? Che una gentile fanciulla che aveva abbordato un gentleman si appoggiava a una banda di delinquenti e mandava una lettera anonima dicendo: guarda che se tu non mi pagherai X, io dirò che tu hai avuto una relazione con me.
Che magari non era manco vera.
Non era vera, manco l'avevo vista mai.
Perché il fango, la macchina del fango,
Ma poi aggiungeva anche un particolare psicologico interessante. Diceva: guarda, che siccome io sono del ceto più basso rispetto a te, che sei ceti alti, io non ho nulla da perdere se ti porto in tribunale. Per cui in realtà c'era anche questo aggancio. Tutto è cambiato quando poi una famosa investigatrice privata, la chiamavano la Lady Detective dell'epoca, ha detto: vediamo il bluff. Anche perché dietro a un ricatto c'è un criminale.
Andiamo
in tribunale. Cioè, pensando ovviamente, aveva ragione, che nessuna criminale varca le porte di un tribunale portando una lettera di minaccia, perché poi naturalmente ne esce facilmente in manette per tutta una serie di altri precedenti che gli contestano. Ma già 100 anni fa bastava il fumus della notizia per riuscire a rovinare vite, carriere, famiglie, individui. Punto.
Va bene.
Arriviamo a noi, va. Stavo ci dobbiamo chiedere di altre cose.
Jeffrey Dahmer.
Io stamattina ne ho parlato.
Sta facendo il botto su
fatta molto bene.
Io mi tengo qui mi rivolgo a Tony e do le spalle a
dimmi.
Ma perché questa indicazione sembra non dare mai casi con un minimo di sangue di quando serie come Dahmer hanno un successo infinito?
Beh, ma lì non c'è sangue, no? Almeno diciamo nelle che puntate diceva prima Ross che ha visto non c'era, non vorrei spoilerare, ma
sì, ma diciamo che i particolari che vengono che raccontati
sono tremendi.
Sono tremendi, certo. Per cui ma noi terremo questo marchio di fabbrica di stare lontano dal successo.
Beh, l'abbiamo raccontata con la storia noi,
sì,
no?
Posso dire una cosa su Picozzi? Ha avuto un momento leone sulla questione Dahmer. Cioè, io sono 150 anni che faccio crimine adesso perché c'è la serie su Netflix. Tutti che parlano di Dahmer, tutti, e io sono 150 anni.
È vero. Un po' ti sei un po' leone
Picozzi,
di leone.
Mi ha fatto molto sorridere.
Non ti hanno mai chiamato come consulente degli sceneggiatori?
Sì. Sì.
E fallo, è il tuo prossimo lavoro.
Ma io vanto ad esempio tra i miei successi più clamorosi l'essere stato di minimo aiuto a Matteo Garrone, il regista di Gomorra, perché mi ha cercato per una sceneggiatura di un suo film, il film Gli Esordi, prima dell'Imbalsamatore. Dopo la pausa mi ricorderò esattamente come si chiamava, Primo Amore probabilmente.
Quello sull'anoressia? Sull'anoressia. Certo, Primo Amore, bellissimo film.
Oltre poi, dopodiché, aver fatto il criminologo nell'ultimo film di Maccio Capatondo, Omicidio all'italiana, ma questo...
E ti sei rovinato la carriera.
Questa è un'altra storia.
Allora, non andiamo molto lontani da Jeffrey Dahmer, o forse sì?
Ci stiamo anche con Jeffrey Dahmer, perché in realtà se non è stato fermato e bloccato sul tempo, si deve a un errore. A questo punto lui ha fatto un errore stupido, ma gli investigatori, i detective, anche gli psicologi e gli psichiatri gli sono andati dietro con errori clamorosi.
Allora, prima di mandare la prima parte, vorrei dire che nel matrimonio islamico sono messe al massimo 4 mogli. E quindi proprio era una notizia, era una trappola.
Era un'ultra bufala detta da uno in un bar.
È detto tra noi, io di islamici con 4 mogli non ne ho conosciuti, perché... No. Ora come ora, soprattutto in Marocco, non credo che un marito abbia più di una moglie. Cioè,
quattro mogli
dire...
significa una moglie di 16 figli.
Mamma mia, cioè, ma oltretutto le altre mogli normalmente sono la moglie del fratello morto, così via. Quindi sono mogli acquisite che tu ti mantieni, che tu tieni, ma non sono proprio delle ragazze che hai scelto per farci un harem.
Certo.
Va bene, chiuso qui, quello che so io. Prima parte della scheda.
Andiamo.
Tutti commettono errori, anche i serial killer. Possiamo anzi dire che in molti casi una leggerezza, un gesto malaccorto, abbia posto fine alla loro carriera. Per fortuna, ovviamente. Guidare un'auto rubata, ad esempio, è una cosa piuttosto stupida da fare se sei un assassino ricercato. Eppure è successo al famigerato Ted Bundy, arrestato nel 1978 dall'ufficiale David Lee del Dipartimento di Polizia di Pensacola. David aveva notato un uomo armeggiare accanto alla portiera di un'auto e per questo aveva chiesto un controllo sulla targa del veicolo, scoprendo che qualcuno ne aveva denunciato il furto. Ma anche lo scontrino di un parcheggio può essere determinante. Lo sa bene David Berkowitz, detto il figlio di Sam, che tra il 1976 e il 1977 ha terrorizzato New York uccidendo 6 persone. Il biglietto infilato sotto il tergicristallo insieme a una testimonianza oculare ha collocato Berkowitz vicino alla scena dell'omicidio di Robert Violante, avvenuto nel luglio del 1977, fornendo prove sufficienti perché gli investigatori ottenessero un mandato di perquisizione.
Dal 2006 Cooks con Naive, perché l'abbiamo messa?
Perché?
Perché Naive in inglese vuol dire ingenuo, e oggi stiamo parlando, lo so che sembra un ossimoro quasi totale, un paradosso, però anche i serial killer possono commettere delle ingenuità.
Per fortuna.
Meno male,
per
direi.
Per fortuna, meno
allora,
male.
Allora, per citarne uno, stavo leggendo la storia di un certo Randy Kraft, condannato per aver ucciso 16 persone.
Quello
ma gli investigatori
sottilette.
Gli investigatori ne sospettano addirittura 67, il quale è uno di quelli in cima agli errori dei serial killer. Praticamente cosa ha fatto? Se n'è andato in giro ubriaco perso, per cui zizzagava, alla fine naturalmente la polizia l'ha fermato. La prima cosa e unica cosa che ha fatto questo serial killer è stato quello di cercare di nascondere l'ultima lattina di birra sotto il tappetino nel lato passeggero.
Perché aveva paura di prendere una multa.
E naturalmente prima hanno visto evidentemente che era in stato di ebbrezza. E poi lo hanno condotto nella loro auto, fatto l'etilometro, piazzato sul sedile posteriore per portarlo in centrale. Poi uno degli agenti ha detto:
apriamo il bagagliaio.
No, peggio. Ma forse non è da solo. Aspetta un attimo, va che c'è un altro compare ubriaco di fianco.
C'era
enorme.
Un morto.
Ah, ce l'aveva di fianco.
Weekend col morto.
Ce l'aveva e quello di fianco. Fa, oh,
ce l'aveva di fianco.
È morto di sonno.
E quindi diciamo che per un paio di lattine di birra.
Se lo stava portando a fianco.
Se lo stava portando a fianco. E però dovete ricordare, visto che abbiamo citato il buon Dahmer, alla fine, quando era dopo il suo primo delitto, lui uccide una prima volta che ha, mi pare, 17
anni. 18 anni, sì, molto giovane.
Dopodiché,
prima di fare partire militare, no?
Sistema il corpo della sua prima vittima in sacchi dell'immondizia, lo carica sui sedili posteriori della sua auto e mentre va verso una discarica o verso un luogo dove scaricare il corpo e il cadavere, viene intercettato da una pattuglia che lo ferma. E lui è in stato di ebbrezza e ha il cadavere sul...
Infatti non l'abbiamo detto stamattina, ma uno dei lati più interessanti della serie di Netflix è proprio far vedere come il pregiudizio contro neri omosessuali ha giocato un ruolo fondamentale nel non farlo acchiappare subito, perché in una scena della serie, della seconda puntata, si vede lui che torna a casa e c'è una delle sue vittime fuori da casa sua, nudo, ubriaco, e lui dice, siccome è un ragazzo, diciamo, un po' di strada, quando lui dice è il mio ragazzo, è semplicemente uno che beve, ora me lo riporto dentro, tutte le vicine di casa che già hanno detto
un paio di vicini di casa in realtà avevano chiamato la polizia perché
dicendo c'è puzza, eccetera, e gli dicono ma al poliziotto, ma almeno controlli chi è, i documenti, quanti anni ha, e il poliziotto dice no, ma se questo signore mi ha detto che è il suo fidanzato, a posto così. Difatti, entrano in casa, sentono odore di cadavere e se ne vanno.
Sì. Liquidano come una questione di froci, permettetemi il termine, perché rappresenta il sentire dell'epoca, forse anche ahimè ancora oggi. Per cui lui però, tornando a un discorso precedente, viene proprio intercettato ubriaco con un cadavere. E il poliziotto in quel momento gli dice soltanto: sei giovane, vedi di smetterla di bere, se no diventerai presto un alcolista, anche se lui a 16-17 anni poteva già definirsi un alcolista.
Beh certo, non è che c'è un'età.
Ha cominciato un po' prima, cioè l'alcolismo quantomeno presuppone una durata di... Per cui
una durata di?
Di anni di
cioè
di
tu dici abuso. Perché subentri la sua, diciamo,
la dipendenza.
Okay. Certo. Va bene,
ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Picozzi, ritorniamo a noi.
Ritorniamo agli errori che i serial killer possono commettere. Diciamo che ce n'è un altro che è assolutamente famosissimo in Inghilterra. Sì. Si chiamava Dennis Nielsen e nel 1983 ha ucciso 6 persone. Poi però a un certo punto ha cambiato, si è trovato in una condizione condominiale sfavorevole.
Cioè?
E cioè non c'era il giardino condominiale. E quindi si è ritrovato...
Perché li seppelliva lì?
Da qualche parte...
Avrebbe dovuto.
Cioè il primo pensiero
era... Gli altri condomini...
Disfiamocene lì. Ecco, in termini un pochino ironici, ricordiamo che in una vecchia pellicola che si chiama Arsenico e vecchi merletti, oltre a James Stewart, Cary Grant e alle ziette che facevano fuori...
Ma era una commedia divertente.
Assolutamente,
quella,
uno dei protagonisti c'era appunto questo zio che suonava la tromba e scaricava e scavava il canale di Panama. In realtà era una sistemazione del canale di Panama.
Però è un tema, no? Anche guardando appunto la serie su Dahmer, cioè perché nella vita normale noi abbiamo sempre dei vicini... Io no, per fortuna, però spesso le persone hanno vicini che sulla minima irregolarità ti rompono le palle. E questo Dahmer, cioè, 18 cadaveri in casa, cioè sì, un po' protestavano, ma neanche chissà che.
Beh, ma, quando poi i condomini rompono le palle per perché lasci la macchina fuori bordo.
Il passeggino un attimo fuori dalle
ma certo, ma quello per cui si lamentano i vicini è che magari il cattivo odore...
Sì. Non perché uno sta scavando una tomba nel cortile. No.
Per cui Dennis Nissen a un certo punto si è trovato con questo dilemma di cosa farne, sì, visto che ha cercato anche di cambiare appartamento, è salito al piano di sopra e poi lui l'ultima chance che gli è rimasta è quello che ho scoperto adesso, in gergo americano inglese, si chiama il cimitero dei pesciolini rossi, anzi il paradiso dei pesciolini rossi.
Cioè dove tutti sepolgono, seppelliscono, sì, sepolgono.
Dove seppelliscono. Tutti noi,
sai che suonerebbe meglio sepolgono.
E infatti era più carino.
Dove tutti noi che nella nostra vita abbiamo avuto una volta un pesciolino rosso vinto magari
a
Luna Park, e poi in realtà il povero pesciolino campava tre giorni. E Dennis Nissen ha fatto la stessa cosa, ha cercato di far passare 6 cadaveri più o meno integri nello scarico del bagno. E per cui si è intasato lo scarico.
Come
quindi è dovuto arrivare l'idraulico e tutto sommato il buon Dennis Nissen è stato preso perché un errore così stupido poteva anche risparmiarselo. Io andrei su altri errori di serial killer che hanno causato
seconda parte della scheda,
perché
mi stavo chiedendo
parte.
Come si fa a farla franca. È questo che mi chiedo sempre.
La prima regola per farla franca se hai commesso un delitto è mantenere segreta la tua identità. Quindi, se dimentichi o ti perdi il documento sulla scena di un crimine, probabilmente verrai catturato. Peter Goebbels, prima stupratore, poi omicida seriale, non deve aver conosciuto la regola numero uno. Goebbels ha ucciso 4 vittime a Berlino tra il 1984 e l'85, ma non è ricordato per i suoi omicidi. È conosciuto invece come quell'assassino abbastanza stupido da lasciare il suo documento d'identità sulla scena del crimine. C'è forse un'altra cosa ancor più stupida da fare: liberare una vittima perché pensi ti voglia bene. Lisa Noland aveva 17 anni quando fu catturata da Bobby Joe Long e tenuta in ostaggio per 24 ore. Purtroppo le era già capitato di cadere vittima di abusi e aveva dolorosamente sviluppato le conoscenze per sopravvivere a un aggressore. Quindi, come un negoziatore professionista, è riuscita a tenere a bada Bobby convincendolo che lo trovava forte insieme attraente, dichiarando che forse avrebbe potuto innamorarsi di un uomo come lui. Il serial killer era rimasto piacevolmente colpito dall'atteggiamento e dalle dichiarazioni della ragazza, al punto da decidere di risparmiarla e riaccompagnarla a casa. Una volta al sicuro, Lisa ha potuto chiamare la polizia e fornire una testimonianza decisiva per identificare Bobby Joe Long.
Comunque non è difficilissimo, farla franca.
Come si fa a farla franca?
Ciao, sono la Franca.
Allora, visto che lui è stupido,
allora, la franca.
Cercate di riconoscerci. Io sono Tony, lui è Ross. Fai la franca.
Ciao, sono la Franca.
Ecco, quello è Ross. Va bene? Perché se no... Cioè, vabbè. Okay.
No, beh, dillo, no, insultano te al mio posto.
Ma insultano te.
Oh, mi fate
Tony lascia stare la polizia.
Uno continua a dire che è così e quelle sono 7 che dichiarano. Cioè,
no, però,
la cosa bella è che Salvini il post l'ha rimosso.
L'ha
quindi
rimosso.
Se uno lo rimuove ammette che è una minchiata. Certo. Ma i suoi seguaci continuano a dire che quella roba esiste. Cioè, lui dice, ho sbagliato, è stata una merda. E loro dicono, no, invece è così. Allora vuol dire che c'è proprio una... un mare nella testa con dei girini che nuotano.
Allora,
cioè,
Federico
non,
dice,
al posto dei neuroni.
Ciao, cioè, Tony, mia zia si chiama Franca, se poi ti spiego com'è fatta e come si comporta per riallacciarci a quello che dicevi tu.
Farla franca.
Picozzi.
Ordunque, dedicheremo una puntata alle fake news e compagnia.
Orbene.
Che quella che a me invece ha stupito recentemente in maniera abbastanza tragica è la convinzione da parte di molti che l'alluvione nelle Marche sia stata provocata da un aereo della NATO che ha sganciato una bomba elettromagnetica sulla regione.
Ma chi è che l'ha detto?
Beh, l'ha detto qualcuno che, per il quale era più comodo dire questo che dire invece che in Italia c'è un disastro idrogeologico, probabilmente.
Una bomba magnetica?
Sì, lanciata 2 giorni prima. C'era. In realtà c'era stato un aereo della NATO in ricognizione perché c'era un campo base, quindi era uscito in una missione di sorveglianza. Ed è bastato il fatto che ci fosse un aereo in volo per creare questa notizia. per cui questa bomba elettromagnetica avrebbe poi provocato l'ondata di piena di alcuni fiumi e poi a sua volta l'alluvione.
Magari ci fosse il sistema di far piovere, avremmo superato dei problemi di quest'estate, sì, no? E di primavera.
Comunque, oh, Tony, da quando ha vinto la destra sei più irritante del solito.
Ma sei, sei tu.
Comunque,
lo fa apposta,
comunque volevo anche dirvi una cosa, sì, che Salvini ha perso le elezioni, non le ha vinte, perché ha preso la metà dei voti della volta scorsa. Quindi è la Meloni che ha vinto le elezioni, non Salvini. Massimo,
oggi
prego.
Sei così.
Ma cazzo, ma sì, ma perché non le ha vinte, le ha perse? Io sto parlando
qualcuno
di Salvini.
Dice che c'è ancora,
ho parlato
il
mai male della Meloni? No. Ne ho parlato anche bene due giorni fa. Sto parlando di Salvini che non ha vinto le elezioni, le ha vinte, certo, solo per la legge, perché ha preso la metà dei voti dell'altra volta. Infatti Bossi sta facendo la corrente per farlo fuori. Quindi cazzate su cazzate.
E infatti non me la vedo benissimo.
Cazzate.
Non me la vedo benissimo
su tutta la linea.
Sulla Lega.
Torno
Torniamo
ai
a noi.
Serial killer, no, che non so se avessero un partito di preferenza.
Ma chissà.
Non so, ho solo notizie sull'ultimo pasto di quelli condannati a morte che preferivano il doppio cheeseburger, come ho già detto in alcune occasioni. Ma sì, sì, hanno fatto proprio una statistica sull'ultimo pasto dei condannati a morte negli
vogliono
ultimi
il doppio
anni,
cheeseburger,
ed è il pasto più gettonato.
E poi c'era quello che aveva detto: no, non voglio una cosa leggera, che se poi non digerisco.
Diceva, devo dire che probabilmente è una statistica che risente moltissimo del fatto che la maggior parte dei serial killer sono statunitensi. Probabilmente,
probabilmente, ma perché se foste dei condannati a morte, mi ricorda molto quel radiodramma che ha reso Pedicini famosissimo. Di quel condannato a morte,
Jack Folla.
Cioè,
sì.
Voi
scritto da Diego Cuccia, in realtà.
Io forse mangerei una torta. Se fosse un condannato a morte l'ultimo pasto, direi: mi porti delle lasagne, una torta, non so.
Io farei come Massimo Lopez con la telefonata che allunga la vita. Chiederei qualcosa 140 di... portate e poi mangerei con molta lentezza. La Stoppelli si salverebbe.
Perché masticando
perché
lentissimamente. Cioè alla fine della fiera cambiano la legge. Tu cosa mangeresti, Picozze? Tanto per alleggerire.
Devo dire che probabilmente resterei a digiuno. Cioè, sì. Avrei lo stomaco vagamente contratto. Per
tu dici, preferiresti...
È vero,
no, preferirei. Non
il
avrei
braccio
proprio...
della morte, in genere, e l'abbiamo anche detto, ci sono soggetti, quelli che sono condannati, ahimè, pena di morte siamo tutti contrari, ma quelli che vengono condannati a morte hanno una vita più lunga nel braccio della morte di quello che avrebbero se restassero liberi. Perché naturalmente vivono in quartieri talmente a rischio, per cui hanno calcolato mediamente, non so, che in braccio morte ci stai 10 anni,
più sicuri dentro.
Ci stai libero, campi 7 anni. Per cui comunque abbiamo sentito una fanciulla che è riuscita a scappare da un serial killer fingendo che il serial killer fosse attraente e affascinante. Io ho visto un'altra situazione simile con Gianfranco Stevanini, che l'ultima sua vittima era una prostituta, che lui già si preparava ad uccidere, ha avuto la geniale idea di dire: ho tanto denaro a casa, se vuoi te lo do tutto. E lui ha creduto di poter governare questa donnina, perché in fondo lui era un omone di 1,90 m, contadino, per cui piazzato. Lei era una donna esile, soltanto che quando sono saliti in macchina, alla prima barriera, al primo casello, lei ha avvistato la classica pattuglia ferma di fianco al casello, si è gettata fuori, è riuscita praticamente a far fermare e poi a far condannare Gianfranco Stevanin la prima volta, perché poi è uscito. E ha combinato altro.
Ci fermiamo qui su Ma va bene. Tra poco la terza parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Massimo, siamo nel rush finale.
Allora, uno, sì, prima di lanciare l'ultima scheda, volevo dirvi, sempre parlando degli errori fatali ai serial killer, quello commesso da un certo Dennis Rader, soprannominato in maniera assolutamente terribile il BTK killer.
BTK, cioè?
Bind, torture and kill.
Bind cosa vuol dire?
Lega.
Allega, ok.
Tortura e uccidi.
Un acronimo abbastanza discutibile, diciamo.
Sì.
Ma sai che loro sono fissati con gli acronimi, no? Li usano per
sì,
qualsiasi,
sì, sì,
cosa.
Sì, certamente, perché poi ogni caso è soprannominato, sto pensando al Green River Killer piuttosto che gli Atlanta Sniper. Cioè, hanno tutti un soprannome, ma il BTK ci sono foto di lui che secondo me sono in internet e sono da vedere perché sono terribili, ma non hanno nulla a che fare con le vittime. Cioè, c'è ad esempio il procuratore che a un certo punto, per far vedere alla giuria la maschera che indossava, alza questa mano, c'è questa mano inguantata che sorregge una maschera bianca. ed è veramente evocativa in senso terribile, terrifico. Ecco, lui ha commesso una grandissima ingenuità, perché a un certo punto
voleva... Sembra... È uguale
a un vicino di casa.
No. Ditemi. È uguale a...
Vabbè. Non riesco a vederlo.
Beh, comunque è uguale a una persona assolutamente normale, ed è stata ovviamente la sua arma in più. Vi dicevo che a un certo punto lui decide, un po' come il killer dello Zodiaco, che però in realtà non è mai stato identificato con certezza, ha cominciato a mandare messaggi criptici alla polizia in codice, cercando poi appunto di sfidare la polizia. A un certo punto mandava naturalmente prima i giornalisti, si è fidato al punto di chiedere al giornalista a cui mandava i messaggi se inviare i codici di decrittazione dei suoi messaggi con un floppy disk sarebbe stato qualcosa di sicuro. Naturalmente dall'altra parte gli hanno assicurato che i dati contenuti in un floppy, se lui avesse usato guanti eccetera, non avrebbero trasmesso informazioni sensibili.
Certo.
Peccato che invece sul floppy disk ci fossero registrate insieme al file, ci fossero anche naturalmente, c'era anche il nome di Dennis, per cui in realtà questo è servito, lui si è fidato, è servito per arrivare dritto a catturarlo insieme ad altre cose. Io andrei adesso con l'ultima parte della scheda e l'ultima parte degli errori dei serial killer.
Andiamo.
Va bene, andiamo, terza parte della scheda.
Saper tenere la bocca chiusa è un'abilità necessaria per un serial killer. Decidere di vantarsi delle proprie imprese criminali è viceversa una delle imprudenze che portano quasi sempre all'arresto. Valtrud Wagner è una giovane aiuto infermiera di 23 anni. Quando nel 1983 uccide per la prima volta al Lions Hospital di Vienna. La sua carriera criminale ha inizio con un'anziana paziente di 77 anni che la implora di porre fine alle sue sofferenze. Una dose generosa di morfina esaudisce i suoi desideri. È a questo punto che la Wagner sperimenta la gratificazione di assurgere a dea della morte, in grado di disporre dell'altro a suo piacimento. Coinvolge nel tempo tre complici. Maria Gruber, una ragazza madre di 4 anni più giovane, Irene Lightfold, di 2 anni più giovane, e Stefania Meyer, divorziata, emigrata dalla Jugoslavia di 20 anni più anziana. La Wagner non solo detiene la leadership del gruppo, ma addestra le compagne nelle tecniche di eliminazione, primeggiando in inventiva e sadismo. Con il passare del tempo si registra un'accelerazione nei delitti. Così la Meyer abbandona il gruppo e Valtrud Wagner consolida il suo ruolo. A partire dal 1987 i decessi divengono sempre più frequenti e il reparto in cui operano le assassine viene soprannominato il padiglione della morte. Sempre più spavalde, le donne abbandonano la necessaria prudenza. Nel febbraio 1989, durante una pausa nel bar dell'ospedale, chiacchierano delle imprese omicide vantandosene reciprocamente. Ma un medico siede accanto a loro e casualmente ne coglie i discorsi. Corre subito alla polizia. 6 settimane di indagini portano il 7 aprile all'arresto delle donne.
Però...
Allora, qui abbiamo sentito altri errori clamorosi. Tra le altre cose mi è venuto in mente in questo ultimo minuto di trasmissione di chiedervi, ma voi avete mai visto in Italia la possibilità, avete mai verificato la possibilità di acquistare i telefoni usa e getta che sono, di cui le serie americane sono piene? Cioè praticamente i telefoni...
Sono quelli che usano appunto...
Ma in Italia esistono.
Ma non lo so se esistono, cioè poi
anche
pagati.
In Gomorra li usano, no?
In Francia li ho visti.
Ma li usano anche in serie italiane,
perché
pare,
siccome
no?
Viene in mente che la maggior parte delle volte uno si tradisce proprio parlando al cellulare o al telefono, certo. Di casa adesso non ce ne sono praticamente più, mi chiedevo questi prepagati anonimi con cui puoi dialogare.
Ma non credo che esistano.
Appunto. L'ultima cosa, l'ultima citazione va a Earl Nelson, lo strangolatore gorilla che ha ucciso invece negli anni 20. Che cosa ha fatto questo criminale stupido? Dopo aver ucciso l'ultima vittima, se n'è andato dal parrucchiere per un taglio di capelli corto. Peccato che fosse stato graffiato dalla donna e avesse tracce di sangue sul cuoio capelluto. Per cui quando poi c'è stata un'attività di indagine, eravamo nel 1920, ma gli investigatori all'epoca supplivano alla mancanza dei laboratori di CSI con un minimo di logica e intelligenza. Quando hanno fatto un loro lavoro porta a porta, siano arrivati alla bottega del barbiere, hanno detto: ma ha notato qualcuno di sospetto? E il barbiere ha risposto: effettivamente io ho tagliato i capelli a una persona con evidenti tracce.
Poi si sa, i parrucchieri non si tengono.
Ma scherzo,
cioè, un sassolino.
Probabilmente non c'era bisogno di andare al parrucchiere, ma dai clienti del parrucchiere.
No, ma se c'è un posto dove non devi andare se vuoi nascondere qualcosa, è dal parrucchiere. Insomma.
Picocci, grazie di essere stato
grazie
con noi.
Voi,
ci sentiamo martedì prossimo con la prossima puntata di CSI Milano.
Ciao Max, ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.